Ti ricordi, Max, quando lo specchietto di destra era un optional nelle auto?
No, non me lo ricordo.
Come non te lo ricordi? Sei molto più vecchio di me, non ti ricordi?
No, a parte che non sono più vecchio di te, sono due o tre mesi più. Sono sempre più grande di te. Ma non me lo ricordo, sarà che io nel frattempo guido anche a sinistra, quindi lo specchietto mio.
Ah, giusto. No, ma perché quindi, secondo te, due o tre mesi sono poco tempo?
Sono pochi, è pochissimo.
È tutto relativo, sai?
Nei mercati anche un giorno. A volte quel giorno ha fatto la differenza.
E c'è tanti modi, sai, di approcciare gli investimenti.
Quello a lungo termine e quello a breve termine.
Sì, quello molto tattico, di breve termine. Quello un po' più di lungo. C'è l'approccio per fattori. Ah. L'approccio per aree geografiche. L'approccio per settori.
Tutti validi. Sono, diciamo,
tutti, certo, sono tutti metodi. Poi certi metodi funzionano meglio in alcuni momenti, meno bene in altri momenti.
Che c'è anche un approccio con lo specchietto?
No, era per ricordare quanto sei vecchio. In realtà.
Ah, ecco, insomma, stesso anno, stesso anno.
E se no c'è anche un altro approccio, che è l'approccio tematico.
Tematico nel senso?
Che scegli di investire seguendo uno o più temi economici.
Ad esempio.
Beh, chimica è proprio un settore, invece tema potrebbe essere i semiconduttori.
Okay.
La filiera dei semiconduttori richiede alcuni prodotti chimici molto particolari, quindi ci sono delle aziende che si occupano di produrre specifici prodotti chimici che vengono poi utilizzati nella filiera di produzione dei semiconduttori, e quindi nell'investire in quel tema di investimento, cioè nel fatto che i semiconduttori diventano un'area critica, punti su quelle aziende del settore chimico che fanno quella roba lì, perché pensi che i grandi investimenti nella filiera produttiva dei semiconduttori porteranno quelle aziende a fatturare molto di più.
Ok.
Cosa facciamo? La lanciamo la sigla?
Ma non lo so, che vuoi fare? Non ho capito dove vogliamo andare oggi, eh?
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Suspense, abbiamo lasciato la suspense.
Sì, oggi parliamo di
oggi parliamo di approccio tematico.
Approccio tematico ai mercati.
Sì, perché coincidenza vuole che ho ricevuto da Morgan Stanley, che è una grande banca di investimento americana, una selezione di temi di investimento che loro stanno seguendo, stanno un po' monitorando. Ovviamente è allegata ad ogni tema una lista di società che loro, noi questi nomi non li faremo, di società che loro hanno analizzato, che secondo loro sono valide per giocare questi temi. Però seguendo invece il filone dei temi di investimento di cui loro parlano, apriamo una serie di discorsi. Sono anche curioso di sentire cosa ne pensi, anche se oggi ti fa male la gola e non hai voglia di parlare.
Certo, infatti, ma tanto parli tu, non ci sono problemi, ascolto qui. Ah, però è interessante questo discorso del tema.
Esatto, però, per esempio, prendiamone uno, no? Un tema molto grande, molto già dibattuto da molti, è quello della riapertura dell'economia cinese. Quindi come si approccia a questo tema? Innanzitutto inquadri qual è la situazione, no? La Cina è stata la prima a entrare in lockdown, l'ultima ad uscirne. Abbiamo visto cosa è successo nelle economie dove il lockdown è finito, cioè c'è stata una ripartenza molto veloce di domanda, soprattutto di beni materiali, che poi nel tempo si è rievoluta in una domanda di servizi. Quindi inizialmente in Europa, in Occidente, quando abbiamo tolto i lockdown, c'è stata una forte domanda di automobili, di beni materiali, che siamo tornati ad apprezzare nella fase in cui siamo rimasti chiusi.
Certo.
E poi c'è stata una, direi ancora in corso, impennata di consumi di servizi, ristorazione,
turismo.
Quindi giocando l'idea che potrebbe riproporsi la medesima sceneggiatura in qualche modo sull'economia cinese, si può investire sul fatto che i consumi in Cina ripartano in maniera verticale, e quindi ovviamente le aziende che forniscono servizi o beni di consumo possano avere una ripartenza molto forte. Questo è un tema.
La Cina è tornata anche a crescere, vedevo degli indicatori.
Sì, diciamo. Ecco, il parallelo tra l'andamento della crescita cinese e quello dei paesi occidentali pre-post-Covid, durante, eccetera, regge un po' meno. Se ti ricordi, noi abbiamo avuto un PIL che ha sofferto parecchio, mentre il PIL cinese fallito di raggiungere gli obiettivi che si era dato, senza per questo finire in recessione. Loro hanno avuto una frenata, ma non sono come noi finiti con un PIL negativo. E ugualmente noi nell'uscita abbiamo avuto un rimbalzo fortissimo, persino l'Italia ha avuto un ritmo di crescita che non vedeva dagli anni del dopoguerra, dall'espansione, no, degli anni del boom del dopoguerra. Invece la Cina sta tornando con un PIL positivo, ma comunque inferiore a quello che era il passo con cui cresceva.
Certo.
Cresceva prima. Quindi da questo punto di vista la dinamica in effetti è piuttosto diversa. Devo dirti la verità, a me questo tema convince fino a un certo punto, nel senso che io vedo, rispetto a 2019, comunque la situazione pre-Covid, che il rischio geopolitico per quanto riguarda la Cina è decisamente più alto, e quindi come investitore, come sai bene che ne abbiamo parlato molte volte, sono molto scettico sul posizionamento verso la Cina. Il rischio di investire in Cina in un contesto in cui il governo cinese cambia le regole con una certa frequenza, non ha messo più la crescita al primo posto delle proprie priorità, questo tema mi convince parzialmente. Però nel convincere parzialmente qualche idea di come giocarmelo mi viene, perché comunque ci sono delle economie che sono fornitrici della Cina o che possono beneficiare di questa situazione di rischio geopolitico. Per esempio mi viene in mente l'India, dove persino Apple sta spostando stabilimenti in India. Mi viene in mente il Vietnam, che per alcuni è la Cina della Cina, no? Nel senso, certo, che il posto dove si va. Ecco, queste sono economie che potrebbero in effetti beneficiare della ripartenza cinese, di una, come dire, di un volano economico positivo in quell'area geografica, senza costringermi ad investire in Cina, dove non sono troppo convinto di posizionarmi. E questo, come dire, è un tema. Un altro tema che Morgan Stanley solleva, propone, e che è interessante perché è, direi, non convenzionale, è quello dell'ascesa dell'Arabia Saudita.
Non so, gli ex amici degli americani.
Gli ex, esatto. Non so se hai visto qualche render, qualche video render di questa nuova cittadella che hanno costruito in Arabia Saudita.
C'è questo... Quella col muro? Quella, no, con un muro dove dentro...
No, c'era... quella è una specie di cittadella che si sviluppa tutta lineare, no?
Sì, non è quella.
No, adesso no, hanno costruito una cittadella che sembra la pietra del Corano.
Un
cubo gigantesco dove all'interno in realtà ci sono esperienze, tutto rivestito credo in schermi che creano ambienti.
Ma tutto, la Arabia Saudita è sempre il paese del petrolio, considerando che nel futuro il petrolio ne avremo sempre meno, quanto investire? Oddio, futuro, non domani mattina.
Esatto, non domani mattina. E poi soprattutto, come ci siamo detti molte volte, la prospettiva è che, per tutte le ragioni che stai dicendo, il prezzo del petrolio tenderà a non scendere, quindi per molti anni questi continueranno a...
Nel medio termine...
Magari volumi più bassi, ma con prezzi molto più alti.
È una certezza, avere... ecco, sì.
No, non solo una certezza, ma c'è questo piano che si chiama Arabia Saudita 2030, o comunque un piano orientato al 2030 come orizzonte, che, diciamo, è un piano di spesa infrastrutturale che mira a, come dire, costruire in Arabia Saudita. Pensa che per questo gigantesco cittadella di cui parlavamo prima sono stati spesi 50 miliardi di dollari. Questo piano, da qui al 2030, prevede una spesa di 900 miliardi di dollari. Quindi, come dire, insomma, tutto da fare, no? 18 volte tanto, quindi. E questo potrebbe essere un modo. Come ti giochi un tema del genere? Beh, con quello che poi dentro questi ambienti viene inserito. Ad esempio, il lusso. Sai qual è l'azienda europea più capitalizzata? La più grande azienda d'Europa, stando ai valori di mercato.
Non mi viene.
È Louis Vuitton.
Ecco, pensavo a Gucci, perché hai detto lusso e mi stavo agganciando.
Ma infatti mi è venuto in mente esattamente perché parlavamo di lusso, no?
Di lusso.
Lusso...
A loro piace tanto.
Sta caratterizzando oggi l'azienda portabandiera della capitalizzazione borsistica in Europa è Louis Vuitton, quindi il lusso è quanto.
Certo.
Certo che è un conglomerato ormai di tanti marchi. Un altro tema, così andiamo avanti nella nostra carrellata.
Cina, Arabia Saudita, avanti il prossimo.
Avanti il prossimo è un tema che ti riguarda, perché è l'obesità, ma non ti riguarda per questo. Obesità abbinato ai social media. In pratica l'aspetto, per dire, comportamentale legato all'utenza compulsiva sui social media, loro correlano con la crescita del tasso di obesità?
Ma sinceramente interessante, no, non me lo aspetterei. Mi aspetterei più
speravo
obesità.
Speravo che tu ti sentissi coinvolto da questa cosa.
Vai. Obesità videogiochi lo vedo di più.
Però i videogiochi sono sempre più interattivi, sono sempre più...
Certo, però voglio dire, non è che li fai col videogioco, vai facendo running, insomma, comunque sei sempre seduto. La sedentarietà in generale, quello sì, però proprio l'aspetto del social media, anzi, i social media sono sempre più in mobilità. Sinceramente avrei detto più videogiochi, a parte che comunque, voglio dire,
però,
il tema generale.
Per esempio, mi viene in mente, io e te all'età dei miei figli andavamo in cortile a giocare a pallone.
Certo.
E i miei figli hanno una interazione con i loro amici molto meno... fisica è molto più digitale,
assolutamente,
quindi potremmo trovarlo lì il collegamento.
Sì, si potrebbe trovare, ma di lì il tema dell'obesità è molto molto più ampio, diciamo che non ci metterei proprio il tasso di obesità sta salendo, si mangia male comunque, soprattutto in Inghilterra,
forse
in
lì
America.
Ecco, forse lì mangiate male, guarda.
Ma ti devo dire, qui comunque si vede comunque una frattura netta, c'è gente che proprio non è interessata e c'è tanta gente che ha cultura del proprio fisico. Le palestre hanno un grande mercato, basti pensare che andare in palestra qui costa la metà di quello che costa in Italia, ed è un segnale. Tu mi insegni, quindi. Però ok, interessante questo discorso, sarà sicuramente da approfondire, obesità e social media. Però, e quindi dal punto di vista economico e dell'investimento, però?
Beh, aziende di farma che producono integratori o comunque farmaci che possono aiutare contro l'obesità, contro il diabete.
C'è un grande business effettivamente su questo, sul salutismo in generale, a meno che non sia uno dei temi prossimi che tu hai. Il salutismo comunque vedo che funziona.
Sai, è difficile essere contrari anche, no?
Certo.
Quindi è un tema che può, sì, che può funzionare. Allora, un altro tema, un altro taglio, diciamo così, trasversale, è quello del mercato del lavoro influenzato dall'intelligenza artificiale. Anche qua, secondo me, un po' coinvolto ti senti. No?
Cavolo. Beh, abbiamo tutti paura di perdere il lavoro, anche se sinceramente sono dinamiche che penso ci vorranno almeno 10-15 anni. È comunque tutto da capire. Io lo sto approfondendo. 10-15 anni...
Sono un'era tecnologica, sei sicuro?
Che sì, sì, nel senso che comunque dipenderà... Sto leggendo un po' di libri, poi magari su questo, una volta che mi faccio un'idea più profonda, ci possiamo tornare, perché certo. Adesso siamo nella fase in cui si legge di tutto.
Vale tutto, sì, sì.
E ci sono tante fesserie, ma perché? Perché non si sa, perché non si conosce, no? È proprio... E questo è game changer, cioè è comunque un elemento di cambio totale. Possibile per tanti mercati del lavoro, quindi quando leggi robe che sono scenari apocalittici, quindi fra un po' pian piano capiremo, però sì, assolutamente cambierà, come abbiamo detto più volte, alcuni posti di lavoro si perderanno e ci saranno nuovi posti di lavoro, per esempio il prompter dell'intelligenza artificiale, il nuovo, quello che fa le domande giuste all'intelligenza artificiale, sarà un nuovo lavoro, che è un po' quello che andava sulla carrozza e che dopo aggiustava le macchine, cioè più o meno.
Certo, quello che loro immaginano è che le persone sceglieranno di fare più lavori contemporaneamente.
Anche
di avere
ed è quello che già accade in alcuni settori medici,
esatto. micro attività, micro lavori su cui poi bilanciano il loro sforzo, le loro energie nel tempo. Quindi a questo punto la domanda provocatoria da fare a un giovane adolescente sarà: quali lavori vuoi fare da grande, non quale lavoro.
Certo, ammesso che tu li voglia fare, perché poi leggevo delle statistiche, ci sono tanti ragazzi che non vogliono, che non pensano più di tanto al lavoro. Lo leggo sempre di più, interessati sempre meno alla carriera, al successo, al rampantismo con cui siamo cresciuti io e te, gli anni 80, gli anni 90, con lo spirito americano che arrivava, cioè questa gente, questi ragazzi non hanno questa grande voglia, pensano più alla qualità della vita, però generalizzare è difficile.
No, certo, generalizzare è difficile, però i numeri aggregati poi si guardano, insomma.
Sì.
A me capita di fare dei colloqui, nel senso di selezionare, e in effetti devo registrare che c'è stato un cambiamento negli ultimi anni, insomma, in termini di domanda di lavoro.
Avanti un altro.
Secondo te, da tutti questi temi, può non essere presente l'inflazione.
Ma certo, mi sembrava strano che ci fosse una puntata senza inflazione, senza questo personaggio, che questo fantasma,
il
che
terzo incomodo, il terzo incomodo podcast. Di conversazione tra Milano e Manchester,
cioè. Sì, tra Milano e Manchester, Manchester è l'inflazione, anche perché noi siamo campioni, ecco, di inflazione, iniziamo a dare a fare scuola.
Ah, voi avete questo...
Hai sentito, c'è stata questa cosa bellissima del governatore della Banca d'Inghilterra, che ieri ha detto che gli inglesi devono rassegnarsi ad essere più poveri, perché se così non è, l'inflazione non la scongiuri. Mi ha fatto riflettere. Cioè, se non pensi al fatto che, oh ragazzi, fermi con i consumi, fermiamoci, ok, rendiamoci conto che siamo più poveri, non si ferma questa inflazione. E perché? Vuol dire che si consuma indipendentemente dall'inflazione.
Sì, perché c'è poi la spirale tra comportamenti dei consumatori e di chi... Sai che la Banca Centrale Europea ha fatto di recente uscire un paper in cui in qualche maniera rimprovera ad alcuni settori di approfittare del contesto inflattivo, perché i consumatori si aspettano di trovare prezzi più alti perché sanno che c'è inflazione, no? Insomma, in alcuni settori le aziende aumentano i prezzi anche se non c'è stato o non devono gestire un aumento dei costi alla produzione.
Certo.
Nel settore alimentare, per esempio, in molti casi le materie prime sì sono salite, ma poi sono anche ridiscese, no? La dinamica che abbiamo visto clamorosa sul prezzo del gas, tirato le stelle, adesso è ritornato ai prezzi pre-crisi energetica, per il momento quantomeno, è visibile anche in materie prime meno visibili, meno celebri, di cui si è parlato meno. Però coloro che hanno prodotti che su quelle materie magari si basano, sono riusciti comunque ad alzare i prezzi. Magari io me ne accorgo quando vado a fare la spesa, insomma. Il mio credito alla spesa,
noi molto di più,
è sensibilmente aumentato. Voi molto di più, avete un'inflazione a due cifre che non recede.
Che tra l'altro l'alimentare è quello che ha fatto in questo momento, l'alimentare è quello che sta facendo schizzare, che li sta mantenendo alti, leggevo proprio l'altro giorno.
E dai tempi delle Falkland, no? Che c'è questa rivalità tra Inghilterra e Argentina, ma guardate che non ce la fate a battere l'Argentina nella sua inflazione.
Già, incredibile, guarda, non escono, e poi comunque è un'economia che anche non cresce, la Brexit, non se ne viene fuori. Tutto sommato non sembra ancora, io mi accorgo che sta cambiando la vita, non al punto da fare ancora grandi rinunce, perché poi voglio dire dipende ognuno, se uno ha più figli dipende dal tipo di vita che fa, però questo fatto che il governatore della Banca d'Inghilterra abbia detto dovete pensare di essere più poveri, perché qui sono molto schietti, abbiamo detto più volte, spesso gli italiani ti dicono subito le cose, magari sono meno gravi di quelle che poi appaiono, ma te le dicono subito in faccia in maniera tale che tu ti svegli, questa è la realtà, fermatevi, non spendete, altrimenti non la stoppiamo questa inflazione. Quindi comunque l'amico inflazione rimane ancora lì, che aleggia, chissà perché.
Rimane, e come te la giochi?
Ecco, questo infatti ti avrei chiesto adesso, sui mercati come te la giochi l'inflazione?
Beh, allora,
dal punto di vista come alleato.
Intanto bisogna capire in che direzione te la vuoi giocare, nel senso che in questo momento sui mercati occidentali, Europa, Stati Uniti, l'inflazione è in fase di ritirata,
certo.
si sta riducendo, quindi è una disinflazione in corso, poi magari poi ragionare di quale sia il punto di arrivo, alcuni se l'aspettano tornare a livelli bassissimi, qualcun altro addirittura dice che ci sono delle dinamiche deflattive in corso, quindi potrebbero portare, qualcun altro come me si aspetta che l'inflazione si riduca ma che resterà a livelli più alti di quanto siamo abituati.
Non il 10, però 5, il 6.
Sì, magari anche il 4, 3,5, però insomma comunque sensibilmente più alti di quel 1 scarso a cui eravamo abituati. Ecco, se la vedi in quel modo, giocarsi la disinflazione implica un posizionamento lato tassi in un certo modo, no? Quindi con la parte obbligazionaria. Se invece vuoi giocare sul lato azionario, il tema interessante è quello dei margini, cioè del pricing power, come si chiama dalle vostre parti, no? Cioè la quali aziende, quali settori hanno più capacità di imporre i prezzi ai loro prodotti e quindi in caso di aumento dei costi della produzione scaricare ai clienti questo prezzo, o addirittura, come abbiamo detto prima, approfittarsi di un contesto inflattivo per aumentare i prezzi senza per questo avere un aumento dei costi e quindi aumentare poi i margini con cui lavorano. Beh, i settori dove c'è domanda, come si dice, non elastica, no? Domanda non comprimibile, quindi
alimentare.
Di nuovo farmaceutico. Il settore alimentare sì e no.
Non ha grandi margini il settore alimentare.
No, è che la domanda è più elastica di quanto pensi, perché puoi scendere di livello di qualità, no? Puoi cominciare a mangiare più prodotti in scatola. Cioè la domanda alimentare, ovvio che dobbiamo mangiare tutti, però la domanda alimentare può riposizionarsi più in basso.
Questo è interessante perché, ad esempio, sempre qui in Inghilterra leggevo l'altro giorno che una catena famosa, Sainsbury, ha di molto ridotto le proprie entrate perché non ha voluto alzare di molto i prezzi, perché creava un effetto, perché qui i supermercati rispetto all'Italia sono molto legati alle classi sociali. È difficile, in Italia sono più o meno tutti simili, magari ci sono delle catene particolari, ma noi qui invece un determinato nome sai che è
un po' come in America, ci sono
un po' più classista, diciamo, come tutta la società. Quindi quelli un po' in mezzo avevano paura che aumentando la gente potesse dire: allora adesso scendo di livello. Infatti alcuni supermercati di livello un po' più basso hanno visto crescere proprio perché costano di meno degli altri. È interessante questo aspetto, quindi sono andati in difficoltà per non voler aumentare troppo i prezzi. Mi ha sorpreso.
Forse non hanno intuito che avrebbero potuto, aumentando i prezzi e quindi riposizionandosi dal punto di vista, avrebbero potuto intercettare di più la fascia ulteriormente più in alto che poteva scendere su di loro.
Tra l'altro, certo,
cosa che invece in America succede, no?
Però quelli ricchi, diciamo, sono quelli che comunque in generale non penso che scendano poi più di tanto. Quelli che stanno bene, comunque è tutto a catena, mi rendo conto, però quando arrivi a un certo livello probabilmente l'inflazione non la vedi soffrire più. Devo dirti che qui si vedono quelli che davvero soffrono, cioè le classi che già soffrivano prima magari, no? Perché avevano un reddito basso, figli, cose di questo genere. Quelli li vedi in televisione ogni giorno, la BBC, che stanno andando in difficoltà. Quindi comunque l'inflazione può diventare un alleato per chi investe, no?
A voglia. È una chiave, direi, importante, perché poi impatta trasversalmente su tanti ambiti, quindi avere un'idea chiara di dove, insomma, uno scenario in mente, di dove devi andare, dove ti aspetti che vada, ti dà una bella bussola per posizionarti. O vuoi un ultimo tema o la chiudiamo qua?
Ultimo tema,
il decennio indiano.
Ne avevi già parlato prima dell'India
che supera la Cina come popolazione. Questo è un dato attuale, e che in effetti nei prossimi anni potrebbe scavalcarla, o quantomeno non scavalcarla, scusami, ma replicare quello che abbiamo visto negli ultimi anni accadere in Cina, lo sviluppo verticale.
Ha scavalcato il Regno Unito come grande potenza mondiale, mi sa, dal punto di vista del PIL.
Ah, può benissimo essere, sì.
Penso che sia la sesta.
Per merito vostro.
Sì, infatti, che poi tra l'altro qui c'è un altro, infatti, c'è comunque un altro tema, perché l'Inghilterra e l'India hanno culturalmente grandi...
Storia
coloniale. Quindi comunque molti indiani sono qui, molte eccellenze indiane poi arrivano qui. L'India è un capitolo che davvero... perché sappiamo davvero poco di questi. Già sappiamo poco di cinesi.
Sì, sai, c'è anche un tema di apertura a mercati finanziari e quindi poi agli investimenti esteri, che è molto recente, molto immaturo, molto acerbo. Pensa che i mercati obbligazionari in Cina praticamente sono... in India sono praticamente quasi non popolati di investitori stranieri, pur essendo molto grande, no? Perché comunque stiamo parlando di un paese rilevante, sia come PIL che come popolazione, come tanti punti.
Poi una democrazia strana, particolare, non direi finta democrazia, ma nemmeno questa grande democrazia, insomma, che ci racconta.
Diciamo una democrazia non propriamente super contendibile.
Esatto. Quindi anche lì, anche loro sono dall'altra parte dal punto di vista militare, stanno pian piano schierandosi nell'asse del male, chiamiamolo così, per noi. Per loro sono l'asse del bene. Gli indiani sembrano essere sempre più vicini a Russia e Cina, quella giochino che ogni tanto facciamo, la divisione in due, cioè il mondo, diciamo, non occidentale, chiamiamolo così.
Quindi... sì, divisione in due secondo la nostra narrativa, divisione in atomizzata secondo la loro, che messa così, purtroppo mi sembra più forte come narrativa questa seconda, più convincente. Questo forse è un po' un problema che dobbiamo risolvere, ecco, in termini, ecco, di migliore,
su questi narrativa. Temi su questi temi probabilmente possiamo andare poi verticalmente nelle prossime puntate.
Perché no?
A guardarli tutti nelle prossime puntate, va bene. Quindi abbiamo fatto una sorta di sommario.
Sì, da una parte un sommario, dall'altra un modo di approcciare le cose che ogni tanto è giusto provare a pescare.
Va bene, a lunedì prossimo allora. Ciao. Bye. A tutti.
Ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile. Come on in Italy, the summer together is set to me.